In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il re dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Qui che andiamo a raccoglierla?» No, rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescono insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono dicendogli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. E il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Le due parabole brevi del chicco piccolo e del lievito che fermenta la grande massa indicano che il regno di Dio apparentemente è una piccola cosa. Il regno di Dio in fondo è il bene che cresce nel tempo, nella storia, e investe la vita delle persone. Il regno di Dio è continuamente in azione, non in modo clamoroso ma efficace. Queste due parabole, questi due esempi, ci indicano come Gesù abbia una fiducia fondamentale sulla sua parola e sulla sua attività. Egli ha fiducia in ciò che fa. la parabola invece della zizzania svela invece la nostra situazione adesso fino alla fine del mondo. Situazione difficile e drammatica, perché è in atto una lotta fra la forza del bene e la forza del male, una lotta dove la particolare audacia del nemico di Dio è consistita nel seminare seme cattivo apparentemente simile a quello buono. Sta qui il problema grave, perché non ha seminato un'erba pur chi sia, ma ha seminato proprio un tipo di erba che, finché non spiga, è simile alla pianta del grano. E nel frattempo le radici si espandono e si intrecciano con quelle del grano. Per cui, ove c'è il seme buono, si radica anche il seme cattivo. È chiaro che Gesù sta parlando di ciò che sta accadendo non solo nel mondo, ma particolarmente nell'uomo. Nell'uomo esistono contemporaneamente dei germi di bontà, di verità, di bellezza, di armonia, di giustizia, ed esistono anche degli impulsi di distruzione e di morte, impulsi quindi che tendono ad annullare la creazione. Questo problema noi lo avvertiamo sempre, e tante volte ci chiediamo: Dio mio, ma come mai continua a dire esserci in questo mondo tanto male? Come mai Dio permette che ci siano degli uomini così malvagi? Di fronte a queste domande, che già nell'antichità erano presenti, ad esempio Sant'Ignazio Martire, che della prima generazione cristiana, diceva: Dio mio, ma perché mi hai fatto vivere in un mondo così malvagio? Espressioni di questo genere noi li troviamo in tutti i secoli. Per cui la storia dell'uomo è accompagnata da queste presenze drammatiche: la forza del bene e l'azione del male. E l'uomo vorrebbe che il bene vincesse, e ha studiato sempre quale sia il modo perché vincesse bene, perché si avesse una vita umana. In passato le strade percorse erano particolarmente l'ascesi e l'impegno delle persone o delle associazioni. Ma poi dall'Ottocento, dal 1800 in poi, si è cominciato a pensare che se gli uomini si organizzassero razionalmente, in modo che costituissero un modo di vivere sociale razionalmente valido, non ci sarebbe più bisogno della fatica della virtù. Non ci sarebbe più bisogno della fatica e delle opere buone. Questa è stata la prima grande idea dell'illuminismo. Se gli uomini usassero correttamente il cervello, si stabilirebbe nell'umanità un'armonia di persone ragionevoli, pensanti. E all'origine della rivoluzione francese c'erano questi presupposti, per cui gli uomini che venivano considerati residui del tempo passato erano un residuo della storia, che impunemente potevano essere tolti di mezzo. E così i grandi principi di uguaglianza, libertà, fraternità si sono poi conclusi con Napoleone, dove il grande merito, se così possiamo dire, è stata la organizzazione della proprietà. Il codice che abbiamo ancora noi adesso, fatto bene, sulla proprietà, ma non sulle persone. Lo stesso progetto è di costruire una società dove non ci sia bisogno dell'impegno per le opere di misericordia, oppure per la virtù, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, ma organizzare una società dove non c'è più bisogno delle virtù o dell'uomo che si impegni. Tutto il grande progetto marxista ha questo presupposto. Solo che c'è un problema. Che le opere compiute nella storia hanno la loro origine nel cuore degli uomini. E nel cuore degli uomini hanno origine tutti gli impulsi, buoni e cattivi, che si dispiegano nell'esistenza umana. Capite come sia realmente assurdo, impossibile, che si costruisca uno spazio armonioso umano senza che ci siano degli umani che lo costruiscono. Il presupposto, non la conseguenza, il presupposto è l'uomo. È solo l'uomo che è in grado, attraverso l'uso corretto della propria libertà, di favorire lo sviluppo dei germi di beni che il Signore pone nel cuore e nella mente delle persone. Talora noi ci stanchiamo anche di fare il bene, ma questa è la nostra condizione umana. Finché viviamo, noi dobbiamo usare l'arma della libertà per poter compiere il bene. La libertà è lo strumento più efficace affinché si abbia il processo di umanizzazione della nostra persona e la costruzione dell'ambiente realmente umano. Questa parabola della zizzania è veramente impressionante, perché toglie tante illusioni, tante favole, tante possibilità, tanti criteri di valutazione di bene e di male che sono solo apparenti, e stronca decisamente qualsiasi forma di attesa che non abbia la sua consistenza nell'intelligenza e nella libertà e nella volontà dell'uomo. È l'uomo il luogo in cui si decide il destino degli uomini. Occorre che l'abbiamo ben presente, perché talora ci sembra che anche l'impegno virtuoso, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, che sia quasi una perdita di tempo. Gesù viene a dirci: le cose non stanno così, perché ovunque tu sia, il tuo modo di agire costruisce l'umano all'interno del tempo, e costruendo l'umano all'interno del tempo sviluppa quei germi di bene che il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo, è venuto a portare in questo mondo. Occorre che noi abbiamo uno sguardo anche sulla nostra vita privata con grande risonanza pubblica, perché così è il progetto del Signore, che la vita di ciascuno di noi sia vissuta secondo tutto l'orizzonte dell'umanità. Perché il destino di ciascuno di noi non è quello di una solitudine, ma di vivere in armonia con gli uomini nello spazio e nel tempo, e di costruire assieme agli altri uomini che vivono la grande via crucis della storia umana, costruire quel destino buono che è il destino desiderato dall'uomo ed è anche voluto da Dio.